Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del MAECI, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Società Dante Alighieri, corsi di lingua italiana per adulti e per bambini. Ci risiamo e sono contentissima oggi di avere con me una simpaticissima Antonella Sarti Evans, una scrittrice, traduttrice, professoressa, critica letteraria che ho incontrato e sono super contenta di avere con noi a questo programma oggi. Ciao Antonella!
Ciao Carla, mio piacere, grande onore e ciao a tutti gli ascoltatori di Onda Azzurra.
Senti Antonella, io prima di cominciare con questo programma chiedo sempre la stessa domanda perché è super interessante. Come mai sei arrivata in Nuova Zelanda? Cosa ti ha portato qui?
La mia storia con la Nuova Zelanda è lunga, esattamente 30 anni. Sono atterrata a Wellington nell'aprile del 1994, la prima volta. Dopo essermi laureata in lingue e letterature straniere con una tesi sulla letteratura degli antipodi. Ho ricevuto questo incarico breve come tutor all'Università Victoria per insegnare la lingua italiana dal professore Enrico Chiesi, che mi ha contattata per telefono e mi ricordo che mio padre stava pranzando e ha sentito qualcosa della conversazione, sapeva che stavo cercando una posizione come lettrice in una delle università dei paesi di lingua inglese e quando sono entrata in cucina gli ho detto: "Babbo, vado in Nuova Zelanda." La prima risposta che mi ha dato, o primo commento, è stato: "Più lontano, un paese più lontano non lo potevi trovare." E poi ha sorriso perché lui ci ha sempre lasciati liberi nelle nostre decisioni, anche con suo sacrificio, devo dire, perché questo è un paese veramente agli antipodi. L'esperienza che ho fatto nel 94 e nel 95 in Nuova Zelanda è stata splendida dal livello formativo, culturale, sociale, insomma è stato uno degli anni migliori della mia vita e mi ha segnata profondamente. Ho insegnato all'università e facendo questo ho anche continuato la mia ricerca letteraria contattando tanti scrittori contemporanei e chiedendo loro di poterli incontrare, facendo delle interviste di persona. Mi stavo preparando per il grosso esame di dottorato di ricerca in letteratura dei paesi lingua inglese che poi ho avuto con tanta gioia la possibilità di superare all'Università La Sapienza di Roma nel 96. E questa è stata un'esperienza fantastica, semplicemente dicendo che ero una giovane studiosa italiana, gli scrittori mi hanno aperto la porta. E ho potuto raccogliere queste interviste naturalmente dopo aver letto molte delle loro opere in un libro che si intitola Spirit Carvers, che è stato anche adottato all'Università Victoria nei programmi di lingua e letteratura inglese. E ho conosciuto Patricia Grace. Patricia Grace mi è entrata nel cuore immediatamente. L'ho incontrata a Wellington il giorno del suo compleanno, senza saperlo, agosto del 94. Credo che compisse 53 anni, ecco. E mi ha veramente affascinata questa figura portentosa, non solo della letteratura, ma di tutta la cultura, l'identità neozelandese e non solo Maori. Patricia Grace ha combattuto con la penna, ma anche con azioni personali direttamente sul campo per far sì che la lingua Maori venisse rivalorizzata, venisse insegnata, per far sì che la terra Maori venisse lasciata alle comunità Maori come da diritto. Ed è stata, come sapete, una delle protagoniste di quello che si chiama il Rinascimento Maori, che è cominciato negli anni 70 e poi ha continuato fino ai giorni d'oggi, ecco. La primissima storia, il primissimo racconto che ho tradotto è stato proprio di Patricia Grace, si intitola Tra la Terra e il Cielo, Between Earth and Sky, e è stato pubblicato in una rivista italiana che si intitola Linea d'Ombra, ed era una bellissima storia della nascita di un bambino intrisa con il mito Maori di Ranghi e Papa. Dopodiché ho proposto la traduzione di una raccolta delle sue storie, l'ultima raccolta allora, The Sky People, La gente del cielo. Ecco qua. E la Nuova Zelanda però mi ha anche lasciato nel cuore, diciamo, un tesoro che ho portato con me perché. Ho conosciuto un ragazzo che frequentava le mie lezioni di adulti, ecco, al Center for Continuing Education, che poi è diventato mio marito Chris. E ecco, è stato un colpo di fulmine che gli ha fatto decidere di seguirmi in Italia, lasciare tutto, il lavoro, gli amici, la famiglia. Lui era attaccatissimo alla sua città. E di venire a cercare fortuna in Italia, perché ti puoi immaginare, non conoscendo la lingua, ecco, aveva frequentato 2 settimane di italiano a livello di comunità
Wow.
e non avendo la propria laurea in architettura riconosciuta, ha dovuto frequentare di nuovo alcuni corsi all'università. Ed è stato fantastico perché è riuscito a trovare lavoro e si è inserito e ha operato nel restauro architettonico. E abbiamo vissuto per 20 anni in Italia, a Firenze, dove io dopo il dottorato di ricerca ho vinto il concorso per insegnante, come insegnante titolare in un liceo. Intanto abbiamo cresciuto i nostri 2 figli meravigliosi, e a quel punto, quando stavo veramente bene a Firenze, devo dire, non è la mia città natale, sono toscana, ma di Massa Carrara, e ci eravamo ambientati. E Chris ha deciso di tornare in Nuova Zelanda e non ho potuto dire di no, perché questo paese, appunto, ha sempre avuto un legame fortissimo per me, per noi, e naturalmente mi faceva piacere che i ragazzi conoscessero anche più da vicino la loro seconda identità. Quindi, tornata in Nuova Zelanda, ho ripreso a tempo pieno il mio lavoro e anche quella che è la mia passione per la traduzione letteraria. In Italia avevo tradotto, oltre a Patricia Grace, Janet Frame, la raccolta La Laguna, la prima sua raccolta che ha anche segnato la sua carriera e le ha salvato la vita perché è stata cancellata, come saprai, Carla, un'operazione di lobotomia che l'avrebbe praticamente annientata in modo cerebrale. E poi ho tradotto dei racconti di Robin Hight, una scrittrice giornalista pionieristica che si intitola Josh e la Luna. E qui in Nuova Zelanda ho ripreso contatto con l'Università Victoria e per me ritornare ad insegnare lì è stato veramente come toccare il cielo con un dito, addirittura. Mi ricordavo il profumo delle scale, della moquette di quel luogo, mi ha salita come un ricordo, un cerchio, oppure possiamo anche dire a questo punto una spirale che si è un po' ricongiunta nella mia vita e naturalmente riprendendo a piene mani, a pieno ritmo la traduzione letteraria, ho contattato Patricia Grace. Ed ho tradotto il suo libro, probabilmente più letto, più amato, fondamentale del Rinascimento, Maori, che è Pohtike. E da lì Patricia mi ha detto che le sarebbe stato molto, molto, diciamo, così gradito. Se avessi potuto prendere in considerazione il romanzo Tu, il quale è ambientato in Italia. Io avevo già all'inizio, appena fu pubblicato all'inizio degli anni 2000, chiesto a diverse case editrici italiane una collaborazione, ma non mi era stato risposto in modo positivo. Invece l'editore di Pohtike, la casa editrice si chiama Joker. Tra l'altro un amico di Marco Sonzogni, che è professore associato all'Università Victoria e sta portando avanti, come tu saprai, un programma molto, molto ambito di studi di traduzione letteraria, eccetera. Ecco, è un amico di Marco e ringrazio entrambi pubblicamente. Il quale era innamorato del romanzo Tu. E mi ha addirittura fatto pressione in modo che lo traducessi velocemente. Questo è un romanzo molto importante e anche doloroso, di 300 pagine, quindi ha impiegato un anno buono del mio tempo insegnando contemporaneamente all'università e al Circolo Italiano, perché ho insegnato anche lì il Circolo Italiano di Wellington, che è associato. Affiliato, per dire il vero, con la società Dante Alighieri. Per finire questa carrellata, dando proprio i capisaldi, sono stata anche molto lieta di vedere pubblicate per la prima volta una raccolta di poesie di autrici solo Maori, esclusivamente Maori e Pacifica, a cui abbiamo dato il nome di Matariki, Sciame di Stelle. E questa antologia poetica ha portato il testo a fronte, quindi le poesie in inglese tradotte in italiano e alcune di esse anche tradotte in Maori da traduttori specializzati in Tereo. E poi ho lavorato a una raccolta di poesie di Hone Tu Fare, anche questa. Ha presentato il testo a fronte, italiano, inglese italiano, corredata di alcuni esempi di traduzione in Tereo da traduttori Maori e che ha avuto moltissimo successo in Italia, come del resto il romanzo Tu o Pohtike. E ultimamente, ecco, la nostra ultima fatica, ed anche questo devo dire, sono piuttosto orgogliosa di dirlo perché. È stata un'idea nuova della mia amica poetessa, pittrice e coeditrice Mary Maringi Cura Campbell, la figlia dei grandi poeti Alistair Tearicky Campbell e Meg Campbell, di pubblicare appunto un'antologia di testi poetici in traduzione multilinguistica. Quindi dalle poesie originarie in inglese o originarie in Tereo, abbiamo contattato una squadra di traduttori italiani, compresa me, francesi, maori ed anche giapponesi, e abbiamo anche arricchito questa antologia che devo dire ha visto la pubblicazione grazie ad un contributo del Creative New Zealand Community Sporirua. Arricchita appunto da illustrazioni di artisti locali, artisti Maori e Pacifica. E per finire, Siamo state onorate di dedicare questo libro agli studenti della scuola superiore di Porirua East College, i quali hanno dato la loro benedizione, il loro benvenuto. Abbiamo presentato il libro insieme al poeta Maori, a Pirana Taylor, che li ha sì, accolti naturalmente con una karakia, waiata. È stato molto emozionante.
Ah, allora una piccola lista, Antonella.
Scusate,
No,
è
lo sai una
difficile
cosa?
fermarmi quando
No,
inizio.
assolutamente stupendo. Tu stai parlando anche della mia vita all'università, i miei primi anni all'università, dove mi ricordo come se fosse ieri. Il libro Potichi che ho preso in mano e mi sono letta ad Albert Park sotto un albero perché non potevo metterlo giù. In più ho letto tu, in più ho letto tanti di questi autori di cui parli, per cui sono un po' emozionata e anche un po', come si dice in inglese, in awe of all these people. Perché sono i nostri grandi della letteratura neozelandese e intereo, cioè sono la nostra storia. E devo dire che Patricia Grace per me è una rivoluzionaria, è proprio una, lo devo dire in inglese, a warrior. She is a true
Sì, davvero,
warrior. È una
certo,
guerriera,
una
è una persona di
guerriera
cui abbiamo bisogno
moderna.
ora.
Sì, è stata veramente fondamentale la sua opera e la sua dolcezza, la sua grazia, se possiamo usare un gioco di parole, la sua gentilezza, è una scrittrice profondamente sensibile, colta e umile. La sua umiltà veramente colpisce, ma lei stessa è stata, come accennavo prima, è stata coinvolta in una lotta per difendere, una terra ancestrale che le era stata data in eredità attraverso diverse generazioni, dal trisavolo, Wiremu Paratate Kakakura nel 1870, era un parlamentare Maori. Il quale aveva disegnato questa porzione della terra anche per la costruzione di una scuola dei bimbi della tribù Ngāti Toa, che poi non avvenne. E quindi, alla fine di una lunga battaglia legale, Patricia Grace è riuscita a far riconoscere questa terra ricevuta come riserva Maori e quindi a custodirla per le generazioni future. Questo è successo quando sono iniziati i lavori per l'estensione dell'autostrada Makaetu Pekapeka, quella che adesso si chiama The Gully Highway, sulla costa di Kapiti, quindi dal 2013 al 2017. E ciò ha significato la demolizione di un centinaio di case, ha toccato circa un migliaio di proprietà, ha devastato anche una parte di territorio Maori. Quindi lei ha combattuto veramente in prima persona e con il marito, purtroppo scomparso troppo presto, Wairiki o Dick sono stati anche diciamo, gli ideatori dell'innovazione del marae a Hongo e Kabei alla fine di Plymerton dove abitano e hanno fatto costruire il Wharenui, che è magnifico. E il marito di Patricia si dilettava nell'accogliere visitatori e narrare le storie che si vedono raffigurate nell'architettura del Wharenui.
Wow, io ora devo dire che, vabbè, allora lo dico ai nostri ascoltatori, Antonella, ed io abbiamo già deciso che faremo altre puntate, parleremo in un senso della cultura di queste opere letterarie. Però oggi, mentre ho finito di rileggere tu un libro di Patricia Grace, ho letto alla fine del libro. Here are the children signing, and thank you to Antonella Sarti of Florence in Italy, who is a translator of a collection of my stories, Help me with Italian vocabulary. I am grateful to Antonella for this assistance and also her husband Chris for the trouble he took in relaying messages to me via last century technology, i.e. fax machine. Cioè,
Questo è
Antonella, per me
sì.
leggere questo e sapere che ti dovevo anche intervistare è stata un'emozione.
No, figurati, sì. Patricia venne a trovarci un paio di volte a Firenze all'inizio degli anni 2000, quando stava facendo ricerca, ed è stata invitata anche a diversi convegni di letteratura nativa, indigena del Pacifico. E sì, veramente lei e il marito ci hanno onorati con la loro visita, con la loro presenza. Una volta ho invitato Patricia a venire a parlare ai miei studenti del liceo,
Wow.
quindi non ti puoi immaginare, sì, davvero la grande emozione. Hanno anche recitato un Waiata, hanno parlato
Wow.
della cultura Maori. Ragazzi del liceo, Carla, ti dico che questo è il liceo della Santissima Annunziata, dove stavo insegnando allora, nei primi anni 2000, che ha sede dentro una villa medicea di
Wow.
Poggio Imperiale, quindi l'apice della cultura rinascimentale, l'apice del rinascimento della cultura neozelandese, Maori. Sì, diciamo che mi ha anche divertita molto questa esperienza di rispondere ad alcune delle domande via fax, perché non c'era ancora non c'era l'email allora, di Patricia, perché lei ricordava a memoria dei versi di canzoni che il padre, essendo stato un combattente nel 28° battaglione Maori, uno tra i pochi sopravvissuti, fortunatamente, le cantava, e quindi lei ricordava passi da canzoni che sono ancora famosissime in Nuova Zelanda, specialmente tra la comunità Maori, come Buonanotte mio amore, oppure qualche cosa da Bella Ciao, naturalmente, ed
Sul
altre
mare luccica,
canzoni. Sul mare
esattamente.
luccica, l'astro d'argento,
Sì.
certo. E quindi mi chiedeva, lei ricordava a memoria dei versi, ma naturalmente non sapeva scriverli in modo corretto, anche se ci sono affinità tra la lingua italiana e la lingua Maori, ed è qualcosa che è di strabiliante, secondo me, il modo che abbiamo di pronunciare le vocali, esattamente come le vocali nella lingua Maori. E quindi non è stato affatto difficile ricondurre a quelle parole, a quei versi. E poi mi chiedeva anche i nomi di ragazze italiane in quegli anni, perché dentro il romanzo storico c'è anche una bellissima storia d'amore, anzi due. E questa di cui parlo è tra il giovane soldato, tu, e una ragazza italiana, Maddalena, conosciuta a Firenze. E quindi mi diceva quali sarebbero i nomi, sarebbero stati i nomi più comuni di ragazze, anche perché in un altro brano i soldati Maori sentivano chiamare le madri
Maria, Maria.
sia a casa le ragazze, perché stavano passando i soldati, le chiamavano, e io ho detto: ma un nome comune mi sembra Maria. E lei sì, in effetti si ricordava di queste, perché poi sono tutte Maria Assunta, Maria
Teresa,
Immacolata,
sì.
Maria Concetta, eccetera, però iniziano sempre con Maria. E sì, è stato veramente curioso e divertente. E poi avere Patricia Grace a Firenze, e diciamo accompagnarla anche in questi luoghi dove erano stati accolti i soldati dopo aver liberato la città di Firenze, perché la città è stata liberata dal battaglione Maori. E persino quando studiavamo a scuola ci dicevano gli alleati, noi pensavamo gli alleati americani, no, sono stati i Maori a liberare dai nazisti la città di Firenze nell'agosto del 44. E quindi poi sono stati ospitati all'Hotel Baglioni, dove avevano il loro quartier generale, che sta proprio davanti alla stazione Santa Maria Novella. e avevano un club, lì facevano musica e mangiavano all'italiana, e di questo parla anche il protagonista del romanzo. Quindi è stato anche un percorso di memoria bionivoco per lei, che ritornava sulle tracce del padre, e per me, che diciamo riscoprivo la storia, la vera storia, durante la resistenza e la liberazione della città dove stavo abitando.
Comunque di questo ne parleremo a lungo in un altro programma. Io ora sono curiosissima, ti voglio riportare indietro perché hai iniziato a parlarmi della tua storia, però anche prima di questa tua esperienza di venire in Italia vorrei sapere cos'è che ti ha fatto studiare la letteratura inglese e con questa connessione con gli antipodi, perché non è che noi in Italia veramente conosciamo bene né l'Australia né la Nuova Zelanda, per cui questo, diciamo, questa colonizzato paese, paesi, cosa ti ha portato a questo?
Allora, senti, mentre frequentavo il corso di lingue e letterature straniere, la facoltà, ho potuto scegliere naturalmente alcune delle discipline da studiare, e mi ha molto incuriosito questo percorso di letterature dei paesi di lingua inglese. Principalmente perché avevo letto già di autori canadesi, indiani, australiani, ma per mio piacere, mia conoscenza personale, ma soprattutto devo dire perché la docente era davvero, possiamo dirlo, unica, luminosa, e la professoressa Anna Grazia Mattei, che ricordo. E le sue lezioni ci hanno lasciati tutti letteralmente incantati. È lei che ci ha presentato alla Nuova Zelanda per la prima volta, insieme anche all'Australia, insieme ad altre letterature emergenti, si chiamavano così in lingua inglese. E in particolare durante il corso abbiamo studiato un'opera di Janet Frame, The Carpathians, che è stata ultimamente tradotta in italiano. Diciamo, questo incontro mi ha aperto veramente, mi ha spalancato le porte. E poi la professoressa Mattei mi propose anche di fare un approfondimento, e quindi dedicarmi nella tesi di laurea alla traduzione di un'opera degli Antipodi. E allora in quel momento la scelta ricadde su un altro grande autore australiano, Patrick White. Quindi scrissi la tesi sui suoi romanzi, e come compendio tradussi il romanzo The Tree of Man, l'albero dell'uomo, perché sì, mi aveva molto molto colpita, ma soprattutto volevo farlo leggere ai miei genitori, i quali non conoscevano l'inglese. E ricordo che durante l'esame di laurea la professoressa Mattei fece i complimenti perché il compendio della tesi di laurea era 3 volte più lungo della dissertazione che dovevamo fare, di circa un centinaio di pagine. E la professoressa fu anche ospite, molto gradita al nostro matrimonio. Noi ci sposammo, Cristo e Dio, a Pisa, nella chiesa romanica, la Pieve di Pisa. E allora fece un commento che vi voglio riportare, che in quel momento non capivo, ero talmente inebriata dalla felicità quel giorno. Sai com'è quando ci si sposa? Non è sempre così, però. E disse a mia madre che le dispiaceva perché si sentiva responsabile di questo enorme cambiamento nella mia vita, e si sentiva responsabile del fatto che prima o poi sarei andata a vivere così lontana. E Io l'ho prese, diciamo così, con i guanti perché pensavo, beh, che male ci sarebbe, anzi, non vedevo l'ora di ritornare in Nuova Zelanda. Lo capisco adesso,
Che sei
lo
mamma.
capisco adesso che sono mamma, che ho mia mamma così lontana e mi devo dividere in modo conflittuale tra la presenza dei miei figli e la presenza di mia madre, e questo è veramente doloroso, devo
Questa è una
dire. Quindi
cosa,
la capisco adesso.
sì, questa è una cosa che tutti noi che siamo o metà metà oppure italiani che vivono in Nuova Zelanda o neozelandesi che è una cosa che tutti sentiamo. Infatti, secondo me, proprio la genesis di questo programma è quello. Chi siamo ora che abbiamo due culture dentro di noi? Chi siamo ora che abbiamo figli che sono metà metà? Chi siamo noi che dobbiamo sempre rinunciare a qualche affetto, qualche amore? E dobbiamo adottare un dolore in una maniera nostra. Chi siamo che apparteniamo a questo? Che poi alla fine è anche quello che scrivono questi scrittori, perché sono Maori oppure anche Jane Fram, hanno due culture dentro di loro, una che è la loro e l'altra che gli è stata messa, cioè l'altra che gli è stata infiltrata nella loro vita, che non è che l'hanno chiesto come noi che viaggiamo. Comunque non lo so, è un'idea pazzesca, però come è stata brava la professoressa che ha detto esattamente questo ai tuoi genitori?
Sì, ha veramente colpito nel centro. Però d'altra parte c'è il tesoro, c'è la ricchezza
Certo.
che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, noi come italiani che siamo immigrati in Nuova Zelanda, in Aotearoa, di incontrare, specialmente a contatto con la letteratura, a contatto con l'arte, a contatto, devo dire, con la cultura Maori, perché io sono profondamente convinta che l'identità, la cultura Maori sia il cuore palpitante dell'identità neozelandese. La scrittrice Patricia Grace in Pautiki nel 1986 prese una decisione veramente innovativa, ma di più rivoluzionaria, come dicesti tu, cioè aprì al pubblico neozelandese non di origine Maori. Come nel grido di accoglienza, nel Pauwhiri verso il Marae, non solo all'accettazione, ma all'apprezzamento della cultura Maori, come un haere mai, benvenuti. E infatti questo libro è strutturato Pautiki un po' come un fai correre, un'orazione con un canto iniziale, il corpo del discorso, un canto finale e anche la sua scelta così originale di introdurre lessico, parole, anche brevi frasi, intere nel tessuto, nel corso della narrazione in inglese, è stata assolutamente vincente. Nonostante abbia raccolto anche delle critiche negative, nel 1986 facciamo conto che ci sono stati episodi in cui degli impiegati maori vennero licenziati per aver risposto con un "chi ha ora" invece di "hallo". E spero vivamente che questo non si ripeta, perché siamo andati avanti di 50 anni nella storia di questo paese. Quindi il mio piccolo contributo come traduttrice letteraria è anche questo, di far conoscere la bellezza della letteratura neozelandese e profondamente intrisa del Taonga Maori, che è aperto a tutti
Assolutamente. Ti sento e mi vengono dei brividi a pensarci perché Hai detto che era nel 1986, io mi ricordo specificamente che lessi Pothichi nel 1987 ed erano, cioè noi di queste cose non ne parlavamo in Nuova Zelanda, solo all'università si parlava di questa letteratura emergente del Tereo, eccetera. Io spero solo che voi ascoltatori italiani prendete un piccolo morso di questo che stiamo dicendo e buttatevi, vedete un po' che cosa vi dà, che cosa vi dona la letteratura Maori e la letteratura neozelandese. Comunque, senti, Antonella, noi di questo ne possiamo parlare fino a, come si dice, the cows come home, con un bel detto neozelandese e continueremo con questo, però per ora, sfortunatamente il tempo come al solito vola. Sono contentissima di aver potuto aprire la porta a questi discorsi, che sono stupendi. Ti prometto che ora vado a leggere Pothichi. Prima di parlarti, parleremo di tu naturalmente, ma Pothichi che me lo devo
Rileggerlo.
rileggere. E senti, ti voglio ringraziare tantissimo che ci hai regalato il tuo tempo e in più tante, un po' di conoscenza di te. Parleremo di nuovo. Vuoi dare un messaggio ai nostri ascoltatori?
Ah, sì, il messaggio è questo: cercate di cogliere ogni occasione possibile per immergervi nella cultura Maori e ad ognuno di voi che ama la verità, che ama il bello e che ama la poesia, fatevi scudo. Abbiamo bisogno di sentire attorno a noi più lingua tereo parlata, abbiamo bisogno di mescolarci con la popolazione autoctona, indigena, perché quello che ci dà veramente la sensazione di unicità di vivere in
Kia kia, kia
Aotearoa.
kaha. Questa è la verità e il cuore, infine il cuore della Nuova Zelanda è il cuore Maori. Ecco, noi siamo qui per questo è quello che ci rende bellissimo. Ok, ragazzi, grazie Antonella, Sarti Evans, è stata fantastica. Ragazzi, ora più che mai, Tereo. E alla prossima. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi sul sito ondazzurra.podbean.com e su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sulle vostre piattaforme preferite.